Benvenuti cari amici di Radio Svat, oggi puntata specialissima direttamente dagli studi di Dubai, nella città degli inganni. Qui con me il Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry.
E il Gaffu.
Ciao ragazzi.
Ci troviamo qua in questo posto magico per noi da quel Doha di 2016. Siamo arrivati a Dubai a fare una gara ciclistica amatoriale, conclusa poche ore fa. E ci troviamo qui a parlare appunto di questa esperienza che è stata veramente particolare e diversa da quello che affrontiamo ogni stagione in Italia. E andiamo già ai risultati. Gaff ha fatto settimo, Kaiser ventesimo in volata, io ultimo praticamente della gara. Però la gara era 94 km in pianura, senza dislivello, 4 cavalcavia, 4 curve, velocità elevate e una lista di partenti che non ci aspettavamo, così pimpante, diciamo. E gara partita alle 6 di mattina, quindi prestissimo, all'alba. E l'unica incognita era il vento, che poi si è rivelato non essere un'incognita. Vento basso non ha dato fastidio e... Io vorrei subito partire appunto con un po' la tua Gaffu, l'analisi gara, quello che è successo, e poi io e Kaiser contraddiremo ogni cosa che dirai.
Ma allora io partirei con il dire che avevamo fatto l'analisi dello scorso anno e secondo me il livello era abbastanza basso, infatti la media era, mi sembra, 43 o qualcosa del genere, e comunque essendo una gara completamente piatta, ovviamente io non posso giocarmi una carta con una fuga, e quindi l'idea era di non posso giocarmi una carta con una volata, quindi l'idea era di andare in una fuga e vedere un po' il da farsi, che è stato quello che poi si è concretizzato ed è stato criticato, però secondo me
Kaiser, ribattimi subito, cioè tu parla dei primi 20 minuti di gara, di quello che
i primi 20 minuti di gara di Gaffuri sono proprio stati, cioè è stato il contrario di ciò che Gaffuri predica da anni. Cioè io ero in gruppo e mi vedevo lui a 300 metri, perché quanto avete preso, 400 massimo?
Di più,
500. Mi vedevo lui e pensavo a quando lui ci parla di aerodinamica in salita, salite fatte a 30 orari con bici aero, con i cavi integrati, con le zip, i body con la zip aperta, body con la zip chiusa, maniche di body, altezza delle calze, tutti questi marginal gains in salita, e poi andiamo a Dubai, strada larga 80 metri, rettilinee di 20 km, in cui il gruppo, un gruppo va a 50 orari, quindi già chi sta a metà gruppo a 50 orari spinge 50 watt, perché non spinge di più, e Gaffuri prova una fuga con quanti eravate? 5 all'inizio?
No, all'inizio non lo so.
No, allora lui è partito...
Vuol dire che quando Gaffuri era davanti a 380... nella pancia del gruppo c'era gente che era ancora a letto e spingeva 60 watt, non di più.
Sì, vabbè, questa è la versione del Kaiser, che ringrazio, però allora, prima di tutto, cioè in realtà secondo me il problema delle gare amatori è che non ci sono squadre organizzate, e infatti oggi si è visto, cioè le squadre, c'erano squadre ma non organizzate, e che è facile chiudere un buco di un minuto, perché tutti hanno la sparata sul minuto, ma non è facile chiudere un buco, cioè di magari un buco neanche di un minuto, ma un buco corto, insomma, ma non è facile chiudere quando si forma magari due minuti. Poi se uno davanti va a 350 watt fissi, che è un po' la mia specialità, diciamo, è difficile chiudere, e infatti l'idea era prendere due minuti, qualcosa del genere, dopo tenere, che alla fine è stato poi quello che si è concretizzato, solo che anziché cioè a 4 dall'arrivo siamo stati presi da un gruppetto di 6-7 persone, e alla fine poi il gruppetto che è arrivato. Però io, cioè, tornando indietro, non cambierei nulla, perché comunque secondo me non ho la sparata sul minuto, non ho la sparata sui due minuti, non posso fare l'azione da finisseur alla cancellara, quindi no, cioè, allora, secondo me in una gara è chiaro che in una gara con l'arrivo in salita avrei aspettato, ma in una gara così secondo me l'unica era andare in una fuga, sperare che magari il gruppo dice ma sì, dove vanno in due, e poi comunque andare a 3,70 tutto il giorno e sperare che il gruppo non riesca a riprendere, più o meno è quello che è successo.
No, comunque non è successo, perché spiegami tu che sei così scientifico, come fai tu a 3,70 a guadagnare 2 minuti su un gruppo che va a 50 all'ora, però a fare un calcolo di quanto devi spingere per dare 2 minuti a un gruppo che va a 50 orari? Perché è giusto quello che hai detto, un'analisi perfetta. Tu dici, io ho la regolarità, quindi se becco 2 minuti è impossibile che mi vengano a prendere. Ma spiegami come fai a guadagnare 2 minuti su un gruppo che va a 50 orari, è impossibile.
Ma allora, la prima variabile è stata che l'anno scorso la gara si è svolta identica con fuga e tutto, e la media finale è stata 43. E io so che se sono da solo in fuga posso fare anche 45-46. Infatti quest'anno abbiamo fatto 46 di media, e se avessi fatto 1:46 avrei preso 3 minuti sul gruppo, se il gruppo avesse fatto 43 dietro.
Ok, però metti che l'anno scorso ci fosse al ritorno un vento contrario pazzesco. Tu col vento contro come fai ad andare a 46? Un gruppo di 50 persone fa una massa, sì, no, che l'aria la perfora in due e ti viene a prendere nel giro di 2 chilometri.
Ma non sono così d'accordo in realtà, perché secondo me il gruppo spesso si ferma.
No, fermo un secondo, quello che abbiamo detto prima. In una gara come in Italia, come diceva Kaiser, con le strade strette, l'asfalto lento, perché qua comunque era asfalto veloce, si andava veramente, c'erano dei tratti che andavi a 60 all'ora senza pedalare. In Italia è un ragionamento perfetto quello che hai fatto per evitare la volata, per non arrivare da solo, e lo faresti e lo farai, perché abbiamo visto le garette che facciamo in Italia, succede sempre così. Qua era un po' diverso. Non è che ti abbiamo detto è sbagliato quello che hai fatto di andare via in fuga da solo, però il problema è che praticamente auto di inizio corsa, chilometro neutralizzato, va avanti accelerando, si sposta la macchina, Gaffo ha fatto subito un attacco a 800 watt, seguito poi da due personaggi che vi racconteremo dopo, e hai continuato così subito i primi 20 minuti. Quella l'unica roba che ho detto io, che dicevo, tu partivi, io da dietro vedevo che ti veniva dietro e dicevo no, non è possibile, perché partivano dei vitelli di 120 kg che non ti avrebbero mai dato un cambio.
Sì, vabbè, boh, io non starei a divagare, alla fine... Cioè, io ho detto, attacco, vado in fuga, prendo vantaggio, siamo arrivati a 4 km dall'arrivo ed eravamo ancora in due.
Di sicuro hai fatto la gara che preventivavi, esatto. 46, quello che ti dicevamo, che se tu fossi arrivato più fresco, stando magari un'ora in gruppo come si poteva fare, uscendo dopo nel finale, forse qualcosina...
Allora, io non sono d'accordo, e qua ci colleghiamo alla lista partenti, che era abbastanza...
Che è fondamentale.
Che era abbastanza di alto livello, nel senso che per esempio, se io sono un ex pro, per esempio, c'era Grega Ball in gruppo, c'era altri personaggi qui da parleremo...
Pliushin, un moldavo, Pliushin, che ha corso nel JDSR...
Cioè io conosco un po' le dinamiche, ok, degli amatori, e dico vabbè, uno da solo dove va è un cadavere, lo lascio andare, soprattutto se va a 90 dall'arrivo, sto qua tranquillo in gruppo, anche se il gruppo va a 43 sto qua tranquillo. Ma se uno va a 10 km dall'arrivo, non è che penso no vabbè, ma sarà un cadavere, a 10 km dall'arrivo sono tutti pericolosi e quindi chiudo. E questo Pliushin, che ha fatto secondo al mondiale di pista dietro Marcel Kittel, non penso che abbia problemi a chiudere me. Cioè adesso va bene il motore, va bene Zwift, però cioè, qua vita reale, non si possono staccare sti vitelli in pianura. Quindi l'unica tattica secondo me che può funzionare è questa. Poi io, cioè, secondo me, cioè, se fossimo arrivati...
No, poi noi abbiamo fatto l'analisi post-gara, come dire, a mente calda, così per dire se avessi voluto fare di più. Poi dopo, vedendola adesso, come vedremo la GoPro, ti diciamo, hai fatto bene, perché hai corso davvero svat, quindi con vena chiusa e facendo un'aperta tutto il giorno. E poi dopo, io adesso critico Kaiser, perché c'era una fuga da coprire nel finale e non l'ha coperta.
No, ma io, allora, quando sono andati... No, non è che io non l'abbia coperta, perché io sono sempre stato lì davanti a saltare sugli uomini e...
No, hai perso l'attimo della fuga giusta, diciamo.
No, io ho, Quando, allora, diciamo che all'ora e mezza, all'ora e venti c'era stanchezza, cioè non c'erano più gambe davanti.
Ma anche perché
quindi, che avevano un po' di
90%
gambe,
del gruppo era come me,
cosa
quindi gente sovrappeso.
Ha provato
vitelli.
Un giro bole e l'ha seguito un altro. Io gli sono andato dietro di nuovo. Poi ne è partito un altro. A quello è stato l'unico a cui ho risposto. Ci hanno ripresi. Alla terza partono sti russi con le banane nelle tasche e sono andati a riprendere il gaffo. È andata così. Cioè, alla fine ci vuole anche fortuna. Io vado sul secondo.
No, chiaro,
se avessi aspettato, fossi andato sul terzo, rientravo a ruota.
Queste gare sono così.
E probabilmente ti avrei aiutato dopo.
Devi anche avere fortuna.
Però,
perché comunque Greg Abole non l'ha presa
gaffo,
per dire.
Io quando sono arrivato dietro con il gruppo, c'era l'entrata in autostrada che erano 300 metri al 2%. Io dentro di me mi sono detto: sicuramente Gaffu gli altri li ha staccati qui e se ne sarà andato al traguardo da solo. E poi non è andata così, ma alla fine qui i russi sono stati buoni un'ora e venti, e in quella mezz'ora erano freschi quando serviva.
Tutto. Introduciamo qui. Allora, questo era un gruppo di russi di quanti anni? 20,
sì,
21 anni?
Che possono correre solo in questo luogo del mondo, sì, perché ci sono posti al mondo in cui possono fare sport.
Ed erano tutti e sei con una banana in tasca.
Sì, anche due banane.
Nel 2023 con le banane.
Probabilmente hanno allungato, hanno fatto tipo altre sei ore nel deserto.
Esatto, magari assolutamente.
Però anche loro, tipo quando sei partito subito inizio corso, dopo 50 metri ti hanno seguito in due subito. E lì abbiamo detto subito, è una gara veloce, perché i primi 20 minuti non si è mai scesi sto 50 all'ora e comunque
no, ma comunque cioè alla fine secondo me più o meno il livello dell'under medio, anche questi russi quando saranno rientrati erano in tre, cioè avevano un minuto da chiudere. Se il gruppo ci avesse lasciato due minuti, che non è uno scenario così strano in una gara completamente
piatta, sarebbe stato diverso.
Cioè,
ovvio.
Comunque noi, io ho fatto tutta la gara, potete andare a vedere su Strava perché c'è il file, tutta la gara facevamo tre minuti, tiravo io, tre minuti tirava l'altro ragazzo della Dubai Police, di cui poi dovremmo parlare anche della Dubai Police. Io quando andavo davanti andavo a 3,70, tutta la gara, tre minuti a 3,70, e quando stava a ruota comunque l'altro ragazzo menava, quindi... Cioè, dietro a quanti watt possono andare? Potranno andare a 380, 390.
Ma
però...
no, non andavamo a quei watt.
Ma
no, però andavamo
ma quando erano
voi.
In tre, per chiudere due minuti di buco.
No,
ma
dietro no,
no,
quando sono usciti tre. Però
no,
ovviamente il terzo...
due minuti non ce li avevate. Perché noi vi vedevamo, appunto perché vi vedevamo, sti qua hanno avuto fiducia, e adesso è il momento.
No, no, chiaro, due minuti non li avevamo, però non è così strano lasciare due minuti.
Ma in queste strade non è impossibile che tu prenda due minuti.
Parlami di queste strade, della morfologia.
Ma è impossibile, perché è un asfalto velocissimo, strade nuove, dritte, il gruppo fa una massa, c'è davanti che, come dicevo prima, e il decimo del gruppo va a 100 watt e sta andando e va a 50 orari, come fai a prendere due minuti? È impossibile.
Non c'erano curve per rilanciare.
Ma poi in Italia i circuiti non sono come qui, perché in Italia, bene o male, trovi sempre un cavalcavia, una salitella di 40 secondi, curve strette che magari in gruppo tanti non sanno guidare, tu sei davanti da solo con uno bravo, guadagni 20 secondi in tre curve. Quindi queste robe come fanno a succedere?
No, chiaro, però
che
comunque...
le rotonde sono lunghe 2 chilometri.
Quello davanti al gruppo comunque i watt li deve fare. Se a un certo punto non tira nessuno, ci si ferma.
No,
la
perché
tutto,
è tutto un flusso continuo che va
tu
in giro.
Tu dici, ci si ferma, c'è stato dei momenti, dentro. Io guardavo tipo 36 all'ora, dicevo fermi, però fai
durava
anche...
5 secondi.
E poi dopo andavi a 60.
E poi o uno scattava da dietro e quindi ripartiva il giro.
Ma perché continuavano a scattare.
O comunque quelli da dietro
comune.
Che arrivano a velocità doppia e quindi si portano loro davanti.
Però come dicevamo io e lui che eravamo in gruppo, abbiamo fatto i primi 20-30 minuti a stecca. Anche 40 minuti.
Sì, ma non. Ma, ok, a stecca, ma non facevi valore.
No, ma non facevi neanche fatica.
Perché
ovvio.
Andavi a 60 all'ora. Un gruppo di 200 persone, cosa vuoi spingere?
Poi ci siamo un po' fermati nella zona Expo, sì. E quando abbiamo girato la zona Expo per tornare indietro abbiamo fatto tipo 5 minuti in fila indiana, che io ho detto adesso mi vado dentro nel guardrail tra poco.
Infatti
c'era
lì,
tutto il gruppo che faceva a destra e a sinistra.
Io lì quando vi vedevo davanti pensavo tra me, ma quanta fatica stanno facendo. Infatti tu adesso mi dici che eri sempre a 380.
Sì, vabbè, è chiaro, ma sapevo che se vai in fuga da solo devi fare.
80 nel gruppo non l'hai visti nessuno, neanche in volata.
Ho capito, però quelli del gruppo sono arrivati dietro di me.
Cioè, sì, vabbè, ma lì dopo parliamo ovvio di che livello. Perché...
se non si è arrivati in volata, sarei arrivato 35esimo.
Comunque, vabbè. Questa è
la... comunque io non mi soffermerei sulla tattica, cioè non è la nostra specialità la tattica, no, bisogna dirlo.
Abbiamo corso da SWAT quindi... anche oggi.
Esatto, cioè non è che sia ancora...
però io adesso vi faccio questa domanda. Vi siete divertiti e cosa vi è rimasto in mente della gara di oggi?
Esatto, allora io mi sono divertito e secondo me la parte più bella in assoluto è stato il passaggio da Dubai Marina, che è il centro, quello diciamo con la skyline così, e anche perché partivamo con il buio e quindi vedevamo un po' l'alba quando siamo passati in quella zona e io mi sono divertito ed è stato, cioè mi sono gasato a passare davanti sulla con la testa della corsa in mezzo ai grattacieli, quindi secondo me... cioè alla fine l'obiettivo di oggi era anche quello, nel senso che non è che sono andato a Dubai per vincere
una gara.
No, beh,
direi che era forse l'unico. Esatto, l'unico.
Esatto. Quindi quello top. Poi l'area Expo, come dicevi tu, carina, ma niente di che, secondo me. Vuota. E...
il finale carino con un po' di gente, ci stava
sì,
anche.
Sì, sì, no, quello bello. Poi comunque, non lo so, alla fine le auto... correre nell'autostrada in sé, cioè dire è bello correre in autostrada.
Oddio, io credo che correre in autostrada sia un'esperienza. Immaginate di essere nella Milano-Torino.
No, ma la Milano-Torino è una provinciale.
Sì, sì, cioè. Esatto. Cioè. Una strada a 9 corsie.
La Milano-Torino con entrambi i sensi. E tu sei in gruppo e c'è stato un momento quando eravamo in fila indiana, abbiamo fatto 2 chilometri in più perché praticamente usavamo tutta la carreggiata.
Esatto.
È definitivo, veramente bello. Poi tocchi velocità che non tocchi, abbiamo fatto tipo 67 all'ora senza discese.
Infatti io guarda il ricordo dello skyline è proprio sta strada enorme, sti grattacieli che ti vengono contro, il gruppo che va a sbattere contro sti grattacieli. E io in quel momento infatti ho tirato uno, l'ho fatto wow! E un filippino tipo di fianco a me l'ha urlato anche lui, tu eri davanti a me, ho detto adesso dico a Barry che mi sono esaltato, provo qualcosa, dopo 2 secondi ho detto ma provo cosa, che andiamo a 60 all'ora senza pedalare,
pubblicheremo i video della GoPro e tipo ogni volta che io e Franz ci trovavamo diciamo ma cosa sta facendo là davanti, ma cosa fa,
e tu che dicevi ma lascialo fare che c'è un'altra gamba, lascialo fare.
Poi, quindi, morfologia della gara, diciamo...
sì, l'abbiamo analizzata.
Allora, sì, 2 ore di gara.
Il prossimo punto in scaletta erano i personaggi.
Farei un'introduzione della composizione del gruppo. È un gruppo chiamato Elite, in realtà erano tutti amatori, a parte qualche 3 o 4
sì,
ex pro, gli
cioè,
under...
non so come definire, alla fine ci sono tante squadre che probabilmente qua fanno gara Elite... però alla fine... non...
sono degli amatori,
esatto,
in Italia.
Esatto, sì, tipo... per esempio sta Dubai Police, probabilmente è gente che magari è anche pagata per correre, però...
no, aspetta, Kaiser, com'è la Dubai Police?
Sono proprio... sono la Ineos del ciclismo europeo. Cioè, hanno un'organizzazione pazzesca, si sono presentati con motorhome, erba finta per ingannare la natura, set di bici tutte in riga una con l'altra,
3 camioncini,
poltroncine per i corridori pazzeschi. Poi
e avevano
anche in corsa organizzatissimi, poi vabbè si allenano qui, è chiaro che era la loro gara di casa, volevano vincere. E poi devo dire le donne fortissime,
veramente,
sempre lì a menare, a batter giù forte. E...
in generale poi nel gruppo, che temavamo un po' questa cosa, perché diciamo strade larghe, chissà se come sarà stare in gruppo, in realtà non ho mai avuto paura, non ho mai avuto problemi, non c'è mai stato un pericolo, 2 cadute ci sono state, ma perché secondo me stavano per svenire in rotonda e sono andati per terra, però devo dire, rispetto, è anche più facile stare in gruppo su queste strade, tipo Monza diciamo,
sì,
Monza
ancora...
è molto facile, però... c'è sempre quel rischio. Anche in volata nel finale, alla fine 0 pericoli, cioè non c'è stato
un po' sulla curva,
sì, un po' sulla curva, ma ovviamente nelle volate così, donne paurose, perché io le ho viste fare un trenino, 4 donne negli ultimi 3 chilometri, meglio degli uomini, tutte in fila compatte con una davanti che c'è veramente tanta roba, cioè hanno veramente, sono andate veramente forte. E sì, quindi di base c'era qualche under 23, qualche ex pro, amatori, Dubai Police e anche dei panno c'erano, perché c'erano dei sessantenni con la pancia, c'erano dei bei vitelli da 100 kg, c'era un ragazzo con la, ma col team, il team si chiama Toro Bicycle Team, e credo che lui pesasse almeno 107 kg almeno. E quindi il problema è stato anche questo, gente che sentiva la gamba all'inizio con 500 watt sul minuto che li ha spesi tutti nei primi 10 minuti. Però in generale è molto molto bello, anche tutti, sì, corretti, poi di tutte le nazioni, da tutto il mondo. E abbiamo parlato dei russi con le banane russi in tasca, e c'è stato un momento, c'era questo dubbio pre-gara che, di cui non abbiamo mai parlato, che Grega Bole è un po' il re delle gare qua negli Emirati, però lui vive ad Abu Dhabi, e quindi non sappiamo se fosse qui nella start list. Non l'abbiamo mai visto nei primi 50 km, poi a un certo punto io mi vedo passare uno davanti con una Spacey e pieno di tatuaggi, gli ho detto è lui, e gli faccio ciao Grega, com'è? E lui ha detto ciao ciao, tutto bene, come se fossimo amici. Poi gli ho detto dov'è Johnny Hogerland? No, non c'è sto giro Johnny. E comunque lì abbiamo capito che, diciamo, era venuto qua per provare il colpaccio, perché c'è da ricordare che c'era un premio gara.
Esatto, c'era un premio gara anche abbastanza consistente, cioè per l'Italia follia, premiata come le internazionali Elite Under 23, tipo 2500 sì. euro.
Per qua invece una
per qua
garetta.
Mi avevano detto no, gara poco premiata, basso livello. Ed è per questo anche pensavo che ci fosse più basso livello, invece probabilmente si è sparsa la voce. C'era anche per esempio Pilushin che era ex pro, io personalmente non mi ricordavo, però dopo l'arrivo abbiamo parlato un attimo, cioè è venuto lì, perché allora in realtà era nella fuga del gruppetto che mi ha ripreso, e dopo l'arrivo mi ha detto due battute così, poi si è seduto vicino a noi e Kaiser ha chiesto ma tu eri un pro, e gli fa sì Ovace Desert, Katyusha, Trek, Leopard,
e lui aveva un polpaccio assassino,
lui aveva delle vene sui polpacci che l'ho visto solo su Luis Leon Sanchez, pazzesco. E vabbè, poi quando ha detto che era comunque un pistart, cioè si vedeva, era compatto, aero, wattaggi assurdi da seduto. E
i russi com'erano?
Allora, i russi
casinisti,
disorganizzati. Sono arrivati in tre nel gruppetto, e di solito se sei in un gruppetto di sette, in tre scatti a ripetizione. Invece questi non scattavano, facevano partire uno e dopo uno chiudeva, e era tutto confuso, non si capiva, a volte chiudevano uno sull'altro. Però poi alla fine hanno vinto, quindi hanno avuto ragione loro, e credo in volate aver battuto uno con le banane in tasca, uno dei tre che aveva ancora le due banane, una destra e una sinistra,
pazzesco.
E, no, comunque, cioè, secondo me c'era tanti individuali forti che probabilmente, vabbè, comunque, cioè adesso ok, 2500 euro magari sarà basso per qua, però comunque, cioè,
magari per loro sì era qualcosa di, cioè, importante,
sì,
ovviamente
era. Cioè io sono abituato anche tipo nella corsa, c'era questa regola che quando mettono montepremi arrivano tutti, ma anche montepremi ridicoli, anche i 200
sì,
euro
sì,
no,
sì,
al
sì.
primo. Quindi è chiaro che se uno mette 2500 euro su una gara è difficile che te la regalino, insomma, quindi secondo me è buon livello. Comunque
chiedo una cosa a Kaiser solo, invece tu che personaggi... Io e Kaiser nel momento un po' meno convulso della gara, quindi quando eravamo un po' più tranquilli, e abbiamo passato tipo 5-6 minuti a commentare un po' tutti quelli che erano in gruppo, e mi ricordo, io avrò sempre questo frame in testa appunto di uno con le banane dentro, mi giro verso il Kaiser e dico ma cosa stanno facendo con le banane, e lì mi è venuto in mente Timothy Bonapace, ricorda questo aneddoto.
Ricordiamo l'aneddoto della banana sul Jau che potete trovare nel video di New York. Eravamo, mi sembra, il giorno prima di New York, forse su qualche rooftop, e Timo stava raccontando la sua maratona delle Dolomiti 2020 forse 2021, e fa sono arrivato sul già finito, ho preso una banana, e Kaiser una banana ma che cazzo ti serve una banana sul Jau?
Pazzesco, nel 2023 le banane, follia.
E vabbè, allora ci sia i russi ci hanno ricordato questo aneddoto, Timo che salutiamo, e oggi secondo me Timo avrebbe sofferto a stare in gruppo. avrebbe detto no, ma è da pazzi stare in quel gruppo lì, pericolosissimo.
Sì, sì. Una gara super sicura, a parte un soggetto di una...
I peggiori, gli algeri, cos'era quella squadra mediterranea? No.
Erano spagnoli, sì, italiani.
No, quelli, no, Italian Trattoria.
I peggiori, non ho mai visto gente pedalare così male in gruppo. Pericolosi.
Le hanno sentite un po'... No, era uno, poveretto.
Ma,
cioè,
ma erano tutti e due uguali.
Che poi dopo l'arrivo è venuto anche a chiederti le classifiche.
Sì, quello era il peggiore proprio.
No, invece uno che oggi si sarebbe divertito, Tony Angelicchio.
Tony Angelicchio sarebbe stato anche lui come te davanti.
Avrebbe aperto l'autostrada tutto il giorno.
Però Kaiser invece, sì, che personaggio ti è rimasto in mente? Quale cosa non ti aspettavi dal gruppo? Cosa ti aspettavi che...
No, mi hanno sorpreso in positivo i Dubai Police.
Sì.
E poi Greg Abbole quando alzava il braccio perché penso che tirasse per una donna del suo team nel finale. E proprio lì si è visto che il gruppo lo comandava lui come se fosse su un videogioco. E poi...
Pieno di vitelli comunque.
Sì, quello... E poi quelli degli emiri di Abu Dhabi con questi body oro, e che anche loro correvano un po' a caso.
Hanno fatto tipo un trenino quando erano fuori loro in 5 a tirare e poi sono esplosi dopo 10 minuti.
E lì capisci che ste gare poi in certi momenti proprio non ci sono più le gambe. Secondo me se Gaffo fosse stato lì in quel momento con lì veramente avrebbe scavato buchi che ci sarebbero ancora lì filippini a coprire.
Dopo, io l'unica roba che non mi aspettavo, che mi ha lasciato un po' lì, è c'è stato un cavalcavia tornare dall'Expo, sì. Che sarebbe, come era, a me sembrava il 12% tipo. E eterno, è stato eterno per me, sì, lì ho avuto subito i crampi, mancavano ancora 30 km. E lì vedi veramente il livello di una gara, perché nell'unico cavalcavia c'era gente come me che facevo la statattica sui cavalcavia, quella di prendere davanti e poi farsi scivolare dietro. Su un cavalcavia lì è un 700 metri.
Sì, che poi esatto, cioè diciamo, cavalcavia qua sono di un chilometro.
Sì,
cioè,
sì.
C'è un cavalcavia tipo ponte di Brooklyn praticamente.
Però veramente figo. E secondo me, ecco, noi abbiamo pedalato anche ieri nel deserto e dopo la gara abbiamo fatto altre 2 ore che andavamo tipo a 23 all'ora perché c'era vento contro, non si andava avanti. C'è da dire che loro sono abituati a stare in gruppo perché comunque tutte le uscite che fanno sono magari in gruppetti di 10-15 persone, quindi vanno 40-45 all'ora costanti sempre e ti abitua molto. In Italia non siamo abituati a questa cosa perché da noi si guarda la media, il dislivello, queste cose qua e... ci manca un po' quella velocità su strada, diciamo.
Sì, poi una cosa importante che noi non abbiamo in Italia, o almeno non tutti, è la capacità di girare col vento. Che poi oggi siamo stati graziati perché ce n'era poco.
Sì.
Però come dicevamo l'altro giorno, anche senza aprire il ventaglio, proprio da far esplodere il gruppo, però quando giri col vento, anche solo in doppia fila, stare più vicini, cioè non lasciare proprio mettersi a ruota preciso, ma stare sempre un po' a mezza, queste cose. Cioè in Italia, siccome ogni volta che si apre un ventaglio qualcuno va per terra, perché bisogna stare vicini, ci sono queste mezze ruote, e cioè poi vabbè, io sono il primo a non essere capace di fare un ventaglio, quindi non è che devo parlare, però... cioè siccome qua si vede che hanno un'altra esperienza, e... ma penso anche senza andare fino a Dubai, cioè ci sono un sacco di paesi, magari Danimarca, penso che siano abbastanza
bravi. Belgio, Danimarca, Olanda, esatto. Sì. Vai.
No, voglio dire solo una cosa rispetto alle gare in Italia. Una cosa che mi gasa di queste gare è che, cioè, secondo me si corre meno per la categoria. Cioè,
sì.
C'è più gente che prova l'attacco,
sì.
Che prova il tutto per tutto, piuttosto esplode. E poi dopo si fanno i treni alla fine fatti bene. Non c'è magari l'idea di faccio la volata per il 60° posto.
No,
cose.
Però quello che sono rimasto un po' lì è che veramente, non essendoci sta cosa della categoria di fare risultato, perché oggi valeva tipo anche come qualificazione al mondiale, dici in Italia... È come se ti è come una qualifica vera del mondiale di calcio, tipo.
Esatto, sì.
La viviamo così. Qua non c'era quella, cioè c'era proprio solo la voglia di andare veloce e di aprire.
Sì, 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 sì. No, sì, esatto, che secondo me è la cosa bella. E poi ma sì, anche c'è uno spirito diverso in gruppo. Pochi, poi non so, io non sono stato tanto in gruppo, però pochi, pochi insulti, secondo
no,
me.
No, zero, mai sentito, mai sentito.
Cioè, esatto, voglia di mai aprire, sentito. Anche nelle doppie file, tutti che collaborano.
Mai fatto uno.
C'è diverso.
Tu vabbè. Cosa vuoi dire sul comportamento in generale, sull'attività ciclistica di Dubai giornaliera, diciamo?
Allora, giornaliera penso che sia abbastanza pesante, perché cioè noi siamo qua da 2 giorni, ma penso che vivere qui, pedalare qui tutto l'anno, cioè devi proprio aver passione per la bicicletta, per andare in mezzo a un deserto e farti 3 ore vedendo dune di sabbia e strade dritte, penso sia una cosa difficilissima. E sì, sulla gara, sì, rispetto all'Italia, dove vediamo tantissima gente che urla e poi magari non sa guidare la bici, qui alla fine, a parte quell'episodio dei due Mediterranei, della Mediterranea trattoria, che erano gli unici, gli altri cioè o alzavano il braccio o facevano segno, e infatti c'è stata una caduta sola, e altrimenti devo dire che non c'è stato neanche un episodio in cui anche sui i dissuasori di velocità,
sì, sì,
perché
sì,
ce n'erano in sì, alcuni tanti punti, lì non, anche lì non è successo niente, quindi no.
Poi c'è da dire che l'asfalto fa la differenza, perché comunque sì, quando sai di avere l'asfalto così non devi guardare
sì,
dove
no,
andare.
Mai guardate, infatti, anche perché era buio, e in sì, Italia col buio così al mattino
sì, sarebbe da
tra buche così sarebbe andato giù mezzo gruppo, quindi invece qui c'è buio e gara che andava senza neanche una luce.
E io adesso introdurrei un discorso che è un po' campato in aria, però è quello che ci tiene vivi, quindi il paragone, non il paragone, però immaginare cosa avrebbero fatto i pro oggi, perché domani andiamo a vedere la prima tappa della Abu Dhabi Tour,
sì,
e guarderemo poi la seconda, che è la cronosquadre. Secondo voi come avrebbero vissuto questa corsa, come la vivono, perché comunque hanno corso Oman, corrono sempre qua in queste zone, e io personalmente quello che ho visto oggi, c'erano 2 o 3 momenti dove si potevano aprire ventagli, perché comunque c'era un vento, c'era velocità tipo Gregabole in quei momenti. Quando l'ho visto andare avanti deciso, ho detto aia, meglio se vado un po' più avanti, perché sennò rimango indietro. Ed effettivamente c'è stato un momento che proprio quando si andava un po' a zigzag era il momento da ventagli. Il problema è che non girava nessuno, e perché, come hai detto, quello che hai detto tu prima, sì, perché non, gli amatori non sapremo mai come si fa un ventaglio.
Esatto. Sì, allora, cioè, secondo me, vabbè, a parte il fatto che fosse stata una gara di pro, era volata scritta, perché, cioè, per esempio, il discorso che facevo prima, è valido negli amatori che dietro,
esatto,
il gruppo,
sì, sì,
so che nessuno può tirare a 400.
Esatto.
Invece nel gruppo dei pro, quando si mettono a tirare la quick step, che girano, quando vanno avanti, vanno, cioè, a vantaggi assurdi che in fuga non puoi fare da solo, quindi sarebbe stata volata scritta. E sulla questione ventagli, siccome oggi non era fortissimo il vento, non abbastanza aprire un ventaglio serio, però probabilmente magari fosse stata un pochino più tardi, perché poi quando noi eravamo nel deserto
sì,
più tardi c'era un bel vento, fosse stata un po' più tardi qualche ventaglio secondo me si poteva aprire. E vabbè, sono gare da vitelli, cioè qua se si mette a tirare una squadra appunto come la Quick Step,
quello che abbiamo detto, uno come Renko cosa potrebbe fare in queste gare?
Sì, ne discutevo con Gaffulio, questo secondo te cosa avrebbe potuto fare lui di media, e tu secondo te cosa mi hai detto? 0,5
no,
più di te?
Allora, secondo me, cioè, la media non è che può, uno da solo non può fare una media molto più alta, anche perché poi sopra i 46-47 i watts, cioè per alzare un chilometro orario i watt salgono esponenzialmente. Quello che avrebbe voluto fare Remco, che io non sono in grado di fare, è appunto la sparata magari da 5-10 minuti a wattaggi assurdi in posizione super aero, e allora lì magari se riesce a fare un buco un piccolo buco davvero puoi fare la differenza. Però comunque penso, cioè Remco comunque quando fa la differenza in pianura è sempre alla fine di corse durissime dove tutti sono finiti. In una tappa così da due ore
non no, ti assicuro che eravamo tanti finiti nel gruppo.
No, però sì, comunque nei pro se l'avessero fatta, cioè Remco puoi avere tutti i watt che vuoi, ma non puoi andare via un gruppo
ma
da solo.
Infatti,
cioè,
infatti il mio discorso è proprio riferito alla nostra gara.
Però
sì, sono proprio queste sono forse le gare dove vedi la squadra. Perché sì, se hai la squadra, guarda Jay Russi che facevano tutto a caso, ma alla fine sono riusciti per superiorità numerica.
Ma sì, poi appunto il gruppo, cioè alla fine tutto sta nel non perdere velocità, nel senso che una volta che passi, magari stai andando a 45 all'ora, il gruppo si ferma e tu scendi a 40, magari tutti attaccano e la riporti a 45. Invece una squadra che gira, magari la tieni a 43-44 fissa tutto il tempo e prendi magari 2 minuti in 60 km e poi dopo li chiudi con una aperta nel finale. Invece quello in cui speravo, che però non c'è stato, è che magari il gruppo si fermasse in certi momenti, proprio far scendere la velocità, perché comunque quando poi si apre l'unica cosa è che appunto tutti scattavano, essendo un po' anche che anche per esempio anche questa secondo me è una mentalità diversa sugli scatti, che è quello che ho visto, che dicevo prima, anche in Francia, nel senso che in Italia una volta che la fuga è andata non scatta mai nessuno, tutti che aspettano. Invece qua comunque secondo me continuano a scattare.
Sì, beh, anche perché vi vede male sempre.
Sì, eravate troppo vicini.
Però io a un certo punto ho visto, gli ho detto a Kaiser, ma cosa stanno facendo questi? C'erano dei filippini che il gruppo era a destra, andavano tutta da sinistra carreggiata, da fermi, senza
e non guadagnavano un metro. Cioè alla fine loro venivano ripresi per il gruppo, si riassottigliava, quindi loro neanche un metro.
Ma io credo di aver visto picchi da 1.300 in gruppo, solo per da metà gruppo arrivare davanti al gruppo, pazzeschi.
Sì.
E una cosa che io vedo nelle gare amatoriali è che, allora, adesso diremo in gruppo, cioè la gente vede su Strava 46 di media e dice fate paura, cioè come fate a fare 46 di media? Nel 2023 con le bici che abbiamo, che sono super veloci, e con le ruote che sono, l'asfalto che c'è, è impossibile far meno 40, di 44 di media in un gruppo, ed è impossibile stare staccarsi.
Cioè, esatto.
E cioè devi proprio perdere quei 10 metri per poi non rientrare più. Quello che vedi negli amatori che supera i 50 km orari quando fanno le tirate, vedi chi riesce, chi fa il buco, chi a gamba. Ma 50 km orari in un gruppo dei pro è scampagnata.
Esatto, sì, vabbè, chiaro. Cioè,
loro lo fanno 65 orari, 60.
Esatto, sì, sono tutte le stesse dinamiche con velocità, chiaramente aumentata esponenzialmente, però cioè, quello che vedevo per esempio negli under, non lo so, a fine della discesa, gruppo tutto in fila, sei lì proprio a tutta e dici non posso essere io proprio lo scemo che fa il buco, perché sai che tutti quelli dietro non hanno gamba per chiudere un metro, perché sono tutti a tutta, e alla fine c'è sempre poi quello che non ce la fa il buco e lì ciao. Però così, in una gara così è difficile, cioè non si creano mai queste dinamiche, o proprio appunto hai la squadra come la Quickstep che magari va davanti col vento, fa il ventaglio, però cioè, oggi non è mai scesa sotto i 35 la velocità. 35 proprio in quel cavalcavia lì perché era verticale, però
proprio fermarsi.
Esatto.
E Kaiser, domani e dopodomani cosa pensi di vedere dal vivo? Perché comunque in televisione si vedono sempre cose speciali che però non rendono, perché la velocità vista in televisione non rende mai come quando la vedi dal vivo.
Secondo me domani vedremo Remco sicuro protagonista in questi 4 giorni, perché dopo queste vittorie di Pogacar vorrà sicuramente far vedere di non essere da meno, e anche la Crono Squadra secondo me faranno una roba, una pornografia unica.
Crono Squadra che in
secondo
un
me
porto
li vedremo con i caschi usciti l'anno scorso, poi ruote appena sfornate, telai che brilleranno in mezzo al deserto e velocità impensabili che non abbiamo mai visto. E poi
Cavendish sarà curioso
da
vedere.
Cavendish anche sì, in volata. E
secondo te cos'è, cioè cos'è che dovrebbero guardare gli amatori vedendo quello che è successo oggi? Cosa dovrebbero guardare in una gara di domani e dopodomani dei pro per imparare qualcosa, diciamo, se così si può dire, perché non si può imparare ormai a
dovrebbero imparare a vedere come corrono loro e andare a cogliere queste piccole cose, perché non sono tante cose che succedono in gare così, però c'è quel minuto in cui vedi chi aveva le idee chiare in mente, sapeva cosa doveva fare, chi no, e alla fine la differenza è tutta lì, perché alla fine è una gara di 4 ore e si decide in quei 3-4 minuti e basta, devi esserci lì.
Comunque pensavo, adesso tu hai parlato di idee chiare, pensavo una cosa, immaginatevi oggi a correre con le radioline tra di noi, noi non avevamo le idee chiare già ieri sera. Secondo te cosa sarebbe successo nelle radioline, con quelle radioline nei primi 20 minuti, tra me, te e lui?
Io l'avrei insultato per 20 minuti, però poi una volta che era andato non gli avrei detto niente.
Cioè, cosa avresti risposto tu in tempo reale? Perché nel post gara un conto, tu lì a tutto...
Avrei risposto di conseguenza, anch'io insulti. No, ma perché comunque io avevo l'idea chiara di andare in fuga, poi sarebbe stato meglio in 5 che in 2, però sapevo che era quella la tattica.
Sì, poi Gaffo è stato anche in grado di dirmi, perché non hai provato tu? Ma cosa vuoi provare che facevo, ero lì a blocco?
Vabbè, comunque, collegandosi al discorso pro, l'altro giorno quando eravamo in aeroporto eravamo allo stesso orario circa di tutti i pro che sono partiti da Malpensa per
White e tutti
Tour.
Credevano che andassimo con loro, esatto, alla Abu Dhabi Tour.
A parte questo, no, volevo dire che c'è una cosa che ho notato, anzi due cose che ho notato. La prima, fisica, che quelli che in gara sembrano dei vitelli in realtà sono secchissimi, cioè li vedi dal vivo e dici madonna, questo è anoressico, deve mangiare. Anche tipo, non so, c'era Bjerg, lo vedi in gara e dici minchia che vitello, era lì, sembrava un mezzo fondista,
sì,
assurdo,
sì, sì.
E poi che c'erano alcuni pro che sembra che dovessero andare in guerra.
E invece altri tranquilli.
Alcuni tranquilli, altri che sembra che dovessero andare in guerra. Tanti che non si parlavano. Boh, a me non piace tantissimo l'atmosfera che si crea in quei momenti lì. C'è un po' di... Boh. Cioè, magari da fuori, quando pensi al gruppo, pensi a una festa e tutto. Però quando vedi le dinamiche,
ovvio,
per esempio lì, boh, a me non gasa tanto.
E tu, Kaiser, in aeroporto cosa hai pensato? Hai detto, stiamo proprio andando in un'altra dimensione.
No, io ho visto... Beh, a parte mancava il vero big. Sì, se ci fosse stato Remco, probabilmente l'avremmo assaltato. Cioè, invece,
beh, c'era
J-Vine.
Sì, però Vine, non lo vedi, dici forte, vabbè, ma non è il campione che...
Ovvio.
Che stia o Pogacar, o Remco, o Vought. Se fosse stato Vought, sì, atleti fortissimi. E no, sono atleti che rispecchiano il ciclismo di adesso, in cui si continua a parlare di numeri, numeri e numeri, e alla fine queste cose ti inducono poi anche nel tempo libero a essere così, perché alla fine vieni risucchiato da questa mentalità e da questo modo di vivere che alla fine anche nel tempo libero sei come quando sei in corsa.
Adesso io ho due domande da casa dei ragazzi che mi hanno chiesto di chiedervi. Mi chiedono, la corsa di oggi si poteva fare a digiuno?
Beh, secondo me sì.
Sì, per andare piano sì, però.
Allora, no, uno che mangia tanto, allora, la sera prima l'avrebbe fatto.
Allora, dipende cosa intendiamo per digiuno.
È vero.
Prima cosa, appunto, se mangi tanto la sera prima, comunque, cioè la sera prima mi sono addormentato alle 2, mi sono svegliato alle 4,
sì.
Quindi cioè, praticamente era 3 ore prima. Quindi,
sì, sì.
Esatto.
La sera colazione prima, era la cena.
Prima, esatto. Però, cioè, per stare in gruppo, uno che ha motore... appunto, come dicevi tu, non vede mai neanche la soglia per stare dentro,
no?
Quindi lo puoi fare a digiuno. Poi è chiaro che se punti alla vittoria, no, anche soltanto per farla aperta da un minuto alla fine, cioè cosa stai a digiuno?
Se ti alimenti bene in corsa,
ok, no, se ti alimenti sì, però non è a digiuno, ok?
No, ma io il digiuno intendo che la mattina non faccio colazione, ma non è che in corsa non mangio,
no, okay.
Io intendo quello, poi in corsa
sì,
mangio.
Ma se mangi la sera prima si può fare, chiaro.
E un'altra: ma è vero che non devo dormire troppo prima della gara, perché sennò si addormenta troppo la gamba?
Vorrei sapere...
Beh, se fosse vero ho capito perché vado forte in bici, perché notti pre le gare dormo tipo 2 ore. No, beh, allora, dormire è importante, secondo me è fondamentale. E prima della gara meno importante quanto si pensi, però è sempre... Cioè, secondo me la notte prima della gara è la meno importante. La più importante è 2-3 prima.
Vi faccio questa richiesta per i ragazzi che ci guardano da casa. Se mai uno volesse venire a fare questa gara o comunque pedalare a Dubai, cosa gli consigliereste subito? Parto io e chiedo mea culpa al mondo del ciclismo, perché siamo venuti in due con il 52-36 e abbiamo lasciato la padella a casa. Io mi vergogno un po' di questa cosa, chiedo perdono. Poi dopo eravamo in body, casco aero, tu avevi il 40, quindi sopra i 50 per forza bisogna avere.
Esatto.
E se no, cosa potreste consigliare?
Ma intendi come prepararsi
per venire qua? Un po' di tutto, sì.
Sì, se dovete gareggiare qua, allenatevi in pianura, perché un'altra cosa che siccome differenzia l'Italia da qua è che in Italia la gente non è mai abituata a spingere in pianura, e quindi quando dopo devi fare i watt in pianura,
certo,
cioè, o sei veramente un vitello oppure non spingi, quindi allenatevi in pianura e poi crema solare come potete vedere,
crema solare.
Vabbè, il primo Kaiser dell'anno.
Sì, la prima, infatti, come ha detto Gaffo, spingere watt in pianura, perché alla fine l'amatore medio in Italia dice faccio dislivello, poi arrivo in pianura e la uso per recuperare oppure per dire qua non serve, è importante andare forte in salita.
Timo, non stiamo parlando di te,
dove spiana si recupera.
Quando anzi al Tour de France ci insegna che i passi portano gli scalatori a prendere le salite a 50 orari e lo scalatore che si consuma in pianura poi non riesce ad andare forte in salita. E poi come ha fatto questa mattina Gaffu, che ha fatto il bagno nel tenso spray, importantissimo, dappertutto l'ha messo, body più aero possibile. Addirittura consiglierei, come fanno molti a queste parti, manicotto, perché anche quello è molto aero. E poi casco e occhiale, importantissimo, perché con questo sole e poi soprattutto il vento ti fai proprio male, cioè rischi veramente anche con la sabbia di rovinarti la giornata. E poi lavorare sulle ruote e basta.
No, beh, comunque, a parte gli scherzi, siccome è un'esperienza che vale, diversa da New York, diversissima dalle gare in circuito in Italia, l'unica che può avvicinarsi è Monza, perché comunque è un'autostrada anche quella, ma questa è all'ennesima potenza, cioè dovete immaginarvi Monza più larga, più dritta, cioè abbiamo fatto veramente quattro curve in croce.
E poi per esempio Monza l'asfalto ti tiene a terra, cioè lo senti che ti frena, no? E qua è un asfalto scorrevole, c'è un pochino, appunto, dove si apre tutto, chiaramente il vento ti frena un pochino, però appunto quando si scende, poi magari quando c'era la macchina che la moto della ripresa che si avvicinava un po' e sentivi che ti risucchiava, lì era porno, era pornografia vera.
No, un'ultima cosa, che poi è una piccola critica ancora a quello che hai fatto te, però ci sta perché è un ambito diverso. Secondo me in queste gare vedi veramente chi ha la pazienza, perché alla fine devi, forse sei quasi al limite della noia ogni tanto, passi da momenti che, come quando Kaiser ha visto lo skyline di Dubai Marina, esplodi, a dei momenti che vedi rettilini che sono infiniti. E poi devi avere quel click che ti cambia la gara.
Sì, devi avere il coraggio di rischiare di perderla per non spendere l'energia che poi ti serve in quel momento dove si decide tutto.
Comunque, stagione partita subito con polemiche, subito in stile SWAT. Siamo contentissimi di aver fatto questa trasferta, che secondo me ne è valsa la pena. Domani faremo uno shooting nel deserto in body e dormiremo, perché non abbiamo ancora dormito. Faremo un podcast su New York, perché dobbiamo iniziare a introdurre questa sfida che abbiamo con i Ruta 65, ricordiamoli, 56, salutiamoli da casa. 56, scusatemi, chiedo perdono.
Camilo Salazar.
E abbiamo già visto Camilo che ha corso contro Lorenz Ten Dam in Colombia, quindi sfida aperta. E io vi ringrazio, fate un saluto finale.
Sì, guarda, io concludo, scaglio l'ultima freccia dopo aver insultato Gaffo per un'ora, devo scagliare una freccia a suo favore. Volevo dire ai granfondisti italiani, a voi che vivete nella pannolanza, in tabelle, senza genetiche, senza motore, che quest'anno alle Gran Fondo correrete per il secondo posto.
Wow. Follia. Eh sì.
Vabbè, calmiamoci.
Cioè, allora, io... con un motore così può solo rovinare le gare correndo come oggi, altrimenti no, partite vabbè. Per correre per il secondo e non provate neanche a mettervi in testa di seguire azioni o cose che il vostro fisico non può sopportare.
No, beh, io ringrazio il mio co-host del podcast Bandito che l'ultima settimana mi ha fatto fare 30 ore a Sanremo e quest'anno tra l'altro vi auguro anche in bocca al lupo per la stagione, per chi non lo seguisse andatelo a seguire che quest'anno
grande Bandito dobbiamo
quest'anno planerà tra i pro e niente, io alla fine boh, mi faccio un po' di autopubblicità, andate ad ascoltare il nostro podcast
ovvio,
per
ovvio.
Chi non lo conoscesse, ciclismo competente e basta, per me è tutto. Comunque ringrazio anche Barry
sì.
Perché è un'esperienza assurda e cioè, come dicevi tu,
che ho un'esperienza al Velo
Club
Mendrisio, lo so.
Al Velo Club Mendrisio queste cose.
No, io l'ultima cosa che voglio dire, perché io rappresento la vitellanza e quelli che si allenano poco, così, non abbiate paura di andare a correre, perché anche tanti ragazzi che si iscrivono con lo SVAT, che hanno appena iniziato da 2 anni, tanti ragazzi che ci vedono, sembra tutto che sì, queste velocità che dicono è impossibile andare a fare quelle gare, no. Io ho fatto 53 km su Zwift, che equivalgono a 27 su strada praticamente. Basta capire 2 cose, non avere paura, soffrire, avrete i crampi, poi magari ovviamente dovete allenarvi un po', non abbiate paura di andare a correre, perché è bellissimo, capirete come si fa e capirete che avrete al vostro fianco gente più ferma di voi. Quindi non preoccupatevi. Poi dopo loro hanno un altro motore, quindi stiamo parlando di un altro sport, però... quello che ci tenevo a dire Vitelli.
No, è vero, tra l'altro gare del genere ti permettono di stare vicino a gente come Greg Abole.
Esatto, quando cioè, ho visto io ero
essere a 1 chilometro dall'arrivo ancora lì nello stesso gruppo.
Sì,
perché...
che poi Greg Abole cioè, non era
no, beh,
VDP,
chiaro,
però sì.
Cioè, comunque,
molto bello, bene.
Top. Dai.
Grazie a tutti.
Ciao a tutti.
Vi salutiamo da questa Dubai che ci lascia grandi sensazioni.
Ciao.
Ciao.
Thank you guys.
Thank you.
But-